consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Con me oggi ci sono Alessio Sturaro in regia e Michela De Pedrini in centralino, quindi prontissima a raccogliere i vostri messaggi, le vostre telefonate. Di cosa parleremo? Parleremo di disturbi del sonno. Un famosissimo detto recita: una bella dormita e tutto passa. Purtroppo la maggior parte delle volte non è così. Al mattino ci risveglieremo con le stesse situazioni, gli stessi problemi, però almeno saremo molto più riposati, e a giovarne saranno comunque la nostra mente, ma soprattutto il nostro cuore. Sì, perché chi dorme poco o male mette a rischio proprio la propria salute. Ne parliamo oggi con il nostro ospite, il dottor Mauro Manconi, che è specialista in neurologia e medicina del sonno, coordinatore caposervizio del Centro del Sonno dell'EOC. Buongiorno, dottor Manconi.
Buon pomeriggio, grazie del vostro invito.
Allora, è vero che dormire poco fa male?
Diciamo che ognuno ha il proprio sonno, la durata del sonno è un po' diversa da ciascun soggetto, quindi non è possibile dire esattamente quante ore si deve dormire. Ci sono i brevi e lunghi dormitori, ma fino a certi limiti. Ecco, dormire in maniera cronica e continua per lungo tempo con un totale di ore di sonno inferiore alle 5-6 ore è sicuramente dannoso.
Beh, come diceva, ci sono i corti e i lunghi dormitori, quindi queste ore più o meno in quale range si situano?
Il range delle ore dipende molto dalla fascia di età. Se noi abbiamo un bimbo, ecco che il numero di ore di sonno deve essere serenamente anche superiore alle 12. Se abbiamo un adolescente o se abbiamo un adulto anziano, le cose cambiano. Diciamo che rispetto alla propria genetica individuale ormai si è concordi nel dire che sotto alle 6 ore di sonno, indipendentemente dall'età, andiamo incontro a una problematica sistemica da privazione di sonno.
Beh, diceva che i bambini, i ragazzi, gli adolescenti devono dormire evidentemente di più, fa parte anche dei benefici che poi permettono di crescere, permettono anche la rigenerazione cellulare, eccetera eccetera. Si dice che gli anziani hanno meno bisogno di dormire, è vero o è una leggenda?
Se parliamo del sonno notturno è vero, cioè il sonno notturno tende a ridursi, ma ricordiamo che insieme alla quantità è bene parlare anche della qualità del sonno, che è estremamente importante. Però è vero che nell'adulto anziano il sonno tende a ridursi nella sua concentrazione notturna, ma se guardiamo nelle 24 ore poi appare spesso che il sonno diventa multimodale. Cosa vuol dire? Che torna a essere come quando eravamo bambini, si dorme più spesso durante le 24 ore magari di giorno, e se si mettono insieme i pezzi si vede che poi in realtà non è tanto inferiore.
È comunque vero, lo affermano gli studiosi, che in fondo dal circa 1800, con l'avvento poi della luce elettrica, le nostre giornate, le nostre serate si sono allungate tantissimo, e quindi siamo anche un po' noi stessi a privarci di alcune ore di sonno che una volta facevano parte delle abituazioni, delle abitudini normali, no, della gente, perché quando era buio poi si andava a dormire.
Sì, vero è che poi ci si alzava quando era l'alba. Adesso non lo facciamo più. Diciamo che senz'altro sono modificate le nostre abitudini, e indubbiamente è la luce quello che ha influenzato di più, quello che lei esattamente ha detto, cioè la luce elettrica, poter disporre dell'illuminazione quando e come voglio in maniera semplice.
Però è anche vero che sempre di più la gente, con i ritmi di lavoro frenetici, tendono ad allungare all'inverosimile le giornate, perché ci sono ancora tantissime cose da fare, poi se si vuole, finita questa lunghissima giornata, avere ancora un po' di tempo per se stessi, poi torna quel pensiero, poi ci si è dimenticati che bisognava fare un pagamento, poi si scrive ancora una mail, insomma questa giornata non è mai finita, e ci sono tanti manager, ma comunque anche tanti solite persone comuni che si privano del sonno per aver più ore a disposizione per fare tutto quello che dovrebbero fare.
Questo è un tema importante, nei prossimi 20 anni vedrà che sarà uno dei temi più rilevanti dal punto di vista sociale. Questa è una vera e propria piaga, cioè quella della privazione cronica di sonno, cioè persone che dormono troppo poco per lungo tempo per motivi non di disturbi del sonno ma per motivi comportamentali. Ne vediamo sempre di più e le conseguenze di questa decurtazione cronica di sonno sono importanti, multisistemiche e colpiscono tutte le aree, dall'apprendimento alla memoria all'aspetto dell'umore, ma anche a livello sistemico, cardiovascolare, immunitario, eccetera. Questo è un tema dominante che ancora non è entrato bene nella cultura. Quando si cerca tempo nella propria giornata lo si va a rubare al sonno perché si pensa che non sia importante.
Beh, per non parlare poi dell'avvento degli apparecchi elettronici, che sono degli altri ladri di tempo, non si riesce mai a spegnerli, si parla sempre dei giovanissimi, ma non sono solo loro, anche sempre più adulti se lo portano sul comodino, non sono capaci a resistere alla notifica, a non guardare il suono che richiama la nostra attenzione, quindi anche mentre si stanno addormentando ecco che riemergono dal sonno per dare uno sguardo veloce.
Ecco, questo è un nuovo tipo di insonnia che anche noi non siamo ancora abituati ad affrontare, noi medici, però esiste, ha già un nome, si chiama tecnoinsonnia ed è quella insonnia provocata dall'utilizzo eccessivo e smodato di electronic device, non necessariamente solo il cellulare ma anche tablet, internet o altri ordigni elettronici. E qui il tempo viene rubato sia di giorno sia di notte, ma c'è una differenza. L'utilizzo di questi, oltre a rubare il tempo durante l'utilizzo, non consente di far dormire dopo perché si innescano delle modifiche proprio nella secrezione della melatonina dovute alla luce.
Beh, noi abbiamo già citato più volte il termine insonnia. Penso che nell'immaginario comune questo sia uno dei problemi insomma che tutti pensano possa essere il disturbo del sonno. In realtà i disturbi del sonno sono tantissimi.
Sì, mettiamo l'accento sul fatto che lei lo abbia chiamato problema, che indubbiamente lo è, ma l'insonnia cronica, se ha determinate caratteristiche e un impatto sulla qualità di vita, è una vera e propria malattia che va affrontata come le altre. In secondo luogo dice bene che l'insonnia è solo uno dei capitoli della medicina del sonno, che ora è una disciplina a sé stante, molto vasta, in crescita anche in termini di conoscenze e di possibilità di trattamento, che include più di 80 disturbi del sonno differenti l'uno dall'altro.
Quali sono gli altri fattori che possono determinare un ammanco di sonno?
Cause della privazione cronica di sonno sono tante, diciamo. Sicuramente l'insonnia, sicuramente gli atteggiamenti comportamentali non idonei, cioè una cattiva igiene del sonno, ma soprattutto quello che noi dobbiamo fare è escludere la presenza di altre malattie. Faccio un esempio: la banale sindrome delle gambe senza riposo è frequente, pochissimo conosciuta e decurta il sonno in maniera importante. E lì non bisogna sedare il soggetto con dei sedativi, ma bisogna risolvere il problema all'origine. Anche le apnee del sonno possono ridurre la qualità e la quantità di sonno. Ci sono tanti disturbi del sonno o tanti fattori esterni che possono inficiare la qualità del sonno, così come la qualità diurna. Non dimentichiamoci che noi dormiamo un terzo della nostra vita.
Beh, sicuramente non tutti i nostri ascoltatori hanno per esempio sentito parlare dei disturbi del movimento nel sonno, quindi questa irrequietezza delle gambe. Magari possiamo spiegare di che cosa si tratta.
Sì, si tratta di un disturbo molto frequente che si chiama sindrome delle gambe senza riposo, spesso sottovalutato, che si caratterizza per 3 o 4 elementi molto facili da riconoscere. Cioè è il paziente che alla sera e alla notte e non di giorno, quando si rilassa e cerca di addormentarsi, interviene un forte fastidio agli arti inferiori, spesso non ben descrivibile dal paziente, che è una specie di nervosismo, di smania, cioè un forte desiderio di muovere le gambe. Questo non consente al paziente di stare fermo e lui l'unico modo che ha per ridurre i sintomi è camminare e muoversi, e questo va a ridurre la possibilità di addormentarsi. Detto così sembra banale, ma può essere molto severo e portare a delle gravi insonnie.
Beh, come detto, quindi i disturbi possono essere parecchi. Noi cercheremo di fare magari un piccolo ciclo trattando gli argomenti a uno, magari oggi ci proviamo a concentrare proprio sull'insonnia, tra virgolette, più banale, quindi vediamo anche un pochettino le tipologie già di partenza delle persone. Siamo tutti diversi, si dice sempre ci sono le persone che vengono chiamate le allodole, ci sono i gufi. Effettivamente è anche una questione fisiologica.
Sì, uno riguarda quando si dorme, l'altro come e quanto si dorme. Cioè l'insonne è una persona che ha difficoltà ad addormentarsi, oppure a mantenere il proprio sonno, oppure si sveglia troppo presto al mattino, ma deve avere delle conseguenze negative sulla veglia. Cioè questa cosa qui deve essere di lunga durata, almeno un mese, e deve avere un impatto sulla qualità di vita. Altrimenti non possiamo dire che siamo di fronte a un'insonnia. L'altro aspetto è di quando si dorme. Io posso dormire benissimo, ma essere sfasato rispetto al ciclo sonno-veglia abituale della società. Ad esempio, lei ha citato i gufi, sono persone che tendenzialmente si coricano tardi e si alzano tardi, o vorrebbero fare questo, ma non sempre vi riescono. Così come le allodole, qui ha a che fare col quando si dorme. E questo è deciso per la più parte dei casi geneticamente. Noi abbiamo dei geni che si chiamano appunto geni periodici o PER, nel quale vi è scritto qual è la nostra tendenza, o meglio, usando una parola più difficile, il nostro cronotipo.
Quindi normalmente chi va a letto presto si sveglia comunque presto, perché tot sono le ore di sonno date, rispettivamente chi va a letto tardi vorrebbe dormire di più, però non sempre il ritmo della vita glielo consente. Chi invece fa fatica a prendere sonno, indipendentemente dal fatto che possa essere un'allodola o un gufo, tutti ci siamo trovati sicuramente nelle situazioni di avere delle preoccupazioni, qualche cosa che ci crea dei pensieri che non ci permettono di liberare la mente e poi addormentarci serenamente. Si tratta per la maggior parte delle volte di un piccolo periodo. C'è chi invece purtroppo si trova in questa situazione sempre.
Sì, allora non è del tutto indipendente, nel senso che non ci capita di rado vedere anche adolescenti che vengono mandati da noi per un'insonnia iniziale, cioè che hanno fatica ad addormentarsi, ma in realtà sono dei gufi e andrebbero tranquillamente a letto a luna, si alzerebbero alle 10 del mattino e vengono presi magari per svogliati o non vogliono alzarsi, o persone che hanno turbe comportamentali. Quindi il non addormentarsi la sera non è necessariamente sintomo di insonnia. Quello che lei dice invece è un sottotipo di insonnia, chiamata insonnia psicofisiologica. Cioè, se noi abbiamo escluso attraverso una diagnostica adeguata tutte le cause di insonnia, ci troviamo di fronte a uno che ha matematicamente, diciamo cronicamente, una difficoltà ad addormentarsi la sera, probabilmente siamo di fronte a un'insonnia la quale deve essere esplorata molto sotto il profilo dello stress e dell'ansia. E spesso sono i livelli dell'ansia che non ci consentono un facile addormentamento serale.
Quindi quando una persona deve cominciare, tra virgolette, a preoccuparsi e magari a parlarne con il proprio medico prima poi di arrivare nelle mani degli specialisti?
Quando il disturbo è presente perlomeno da qualche settimana, con una frequenza superiore alle 2-3 volte a settimana, e quando inizia a risentirne di giorno nelle proprie attività, che siano esse cognitive, fisiche o umorali.
Ci sono però persone che affermano di avere questo tipo di disturbo cronicamente, ricordano già da bambini di fare un'estrema fatica ad addormentarsi. Ci sono persone che dicono: fin da quando ero piccolo io vado a letto per almeno un'ora o più, devo proprio pensare tutte le mie cose, cercare di liberare la mente, non riesco proprio ad addormentarmi.
Questo che lei dice è fondamentale. Noi andiamo sempre nella storia storia del nostro paziente, perché spesso il sonno è un elemento vulnerabile in un adulto, ma probabilmente lo è stato anche in passato. Cioè, non dimentichiamoci che anche un evento stressogeno esterno causa delle conseguenze diverse a seconda della tipologia del soggetto. Io posso avere sotto stress un attacco di panico oppure posso avere un'insonnia. Ecco, probabilmente quelli sono soggetti in cui il sonno è un elemento debole che anche in passato si è deteriorato ai minimi insulti esterni.
Io vedo che stanno già arrivando i primi messaggi, tra pochissimo li leggeremo. Vorrei ricordare ancora una volta ai nostri ascoltatori come fare a mettersi in contatto con noi e poi appunto leggeremo i vostri messaggi.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Porque, porque, porque te veo en el espejo aunque no estés. Reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos.
Siento, siento, siento que te conozco de antes, de hace tiempo. Que el destino cumplió su misión.
Y aunque quieran quitarme la voz,
yo pegué un grito al cielo.
Soy más fuerte si estamos los dos.
Padre dice el mundo entero.
Yo contigo, tú conmigo.
Le daré la vuelta al cuento. Y aunque muera en el intento, vamos a escribir lo mejor.
Yo contigo, tú conmigo.
Porque, porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti.
Siento, siento, siento que te conozco de antes, de hace tiempo, que el destino cumplió su misión.
Y aunque quieran quitarme la voz,
yo pegué un grito al cielo.
Soy más fuerte si estamos los dos.
Padre dice el mundo entero.
Pegar un grito al cielo, soy más fuerte si estamos los dos. Va a rendirse el mundo entero.
Yo contigo, tú conmigo.
Non riesco ad aumentarmi, però anche il pomeriggio, se io voglio fare il riposino, se mi metto normale nel letto non dormo, se invece mi metto di traverso, praticamente in modo laterale, non testa i piedi, mi metto laterale, praticamente nel centro del letto, lateralmente, lungo, con i piedi fuori, mi addormento, crollo proprio, ma è sempre stata questa cosa qui da piccolino, non lo so perché, come se io vado lì sul letto per dormire non dormo, se vado lì per riposare crollo.
Ecco, Un simpatico messaggio che ci arriva da un nostro ascoltatore. Noi, l'avete capito, stiamo parlando di sonno, di disturbi del sonno, e il nostro ascoltatore, dottor Manconi, ci dà l'occasione per parlare magari di rituali oppure posizioni che una persona pensa possano poi aiutarla nel lasciarsi poi andare, cascare nelle braccia di Morfeo.
Parliamo di condizionamento, condizionamento negativo o positivo verso il letto. Spesso l'insonne matura un condizionamento negativo, cioè io so già che quello è il luogo dove non dormirò, ho paura di andare in quel letto e vado in quel letto, non mi addormenterò per questa ragione. E magari hai un effetto paradosso, vai al centro del sonno o sul divano e dormi perfettamente, o vai in un hotel e dormi meglio. Cosa che sembrerebbe, come dire, un po' sorprendente, ma in realtà è così, perché vado a spezzare un condizionamento negativo che si è creato. Condizionamento può essere anche positivo, io posso avere dei rituali che dicono al mio cervello che è ora di andare a letto e sono positivi. Non sempre i rituali che noi facciamo, che crediamo che siano positivi, lo sono, anche se possono essere delle abitudini inveterate. Per due motivi. Innanzitutto, più rituali abbiamo, più vuol dire che abbiamo problemi, quindi ci difendiamo e cerchiamo di facilitare il sonno. In secondo luogo, alcuni rituali, bere la tisana o un bagno caldo, sono fenomeni che in genere vanno contro una buona qualità di sonno.
Ecco, quindi tante volte i famosi rimedi della nonna.
Non sempre.
Non sempre. Ci sono anche persone comunque che arrivano a condizionarsi tantissimo la vita, c'è chi si convince talmente tanto di non riuscire a dormire in un letto diverso, in un luogo diverso, addirittura si autolimita, non parte per le vacanze, oppure c'è chi riesce a farlo, però si porta a mezza casa, deve avere il cuscino piuttosto che un lenzuolo specifico. Guai se non ha la lampada sul comodino, ecco.
Assolutamente sì, si può arrivare sino a comportamenti pseudo-ossessivi al fine di garantire o di credere di garantirsi un buon sonno, fino anche alla superstizione. Noi ne vediamo di tutti i colori al centro del sonno. Questo meccanismo di condizionamento è uno degli elementi che viene approfonditi quando noi facciamo la terapia cognitivo-comportamentale, che sono questi gruppi di terapia per gli insonni in cui andiamo anche a sondare le ragioni per quali sono nati questi riti e se questi riti sono realmente positivi o vanno evitati o modificati.
Ma questo condizionamento psicologico, queste convinzioni, inficiano in realtà ancora maggiormente la possibilità di addormentarsi?
Dipende da quali sono e da perché sono nate. Non necessariamente. Abbiamo anche dei condizionamenti positivi. Ad esempio, è dimostrato che recitare delle preghiere, al di là della religione a cui apparteniamo, può essere un fenomeno facilitante, cioè la ripetizione in maniera un po', diciamo, reiterata di alcune filastrocche mentali. Oppure alcune tecniche rilassanti noi le insegniamo nella terapia cognitivo-comportamentale. E quindi non necessariamente i rituali sono negativi, però dobbiamo sempre chiederci perché sono nati, forse per una difficoltà, altrimenti non ne avremmo bisogno, e poi quali rimedi abbiamo attuato.
La sana bella fiaba della buonanotte per i bambini, per esempio. E cosa mi dice invece dell'abitudine di tante persone di guardare la televisione a letto, non tanto per comodità, ma proprio perché poi sono coscienti che a poco verranno cullati e si addormenteranno a letto davanti alla televisione?
Ma innanzitutto è bene che io non devo svolgere un ruolo paternalista e dire no, la TV in camera non va bene. Vi ho fatto un distinguo. Se vieni da me perché non stai dormendo bene, allora sì, io devo intervenire. Se tu dormi bene anche con 10 TV in camera, ecco, non necessariamente io te le devo eliminare. Quindi parliamo di approcci che hanno un valore terapeutico, ecco. Dopodiché io in genere posso dare anche dei consigli di vita. La TV in camera in genere è negativa e chi ha la TV in camera ha più probabilità in futuro di sviluppare un'insonnia rispetto ad altri soggetti. Questo è dimostrato.
Allora, veniamo a qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Qualcuno ci scrive: soffro della sindrome delle gambe irrequiete. 3 mesi fa sono stata da una dottoressa e omeopata e mi ha detto che si tratta di mancanza di zinco. Ho preso un rimedio omeopatico ogni sera e ora sto prendendo zinco come farmaco. Non avrei mai creduto, funziona.
Sì, la risposta è no, lo zinco non è utile nella sindrome delle gambe senza riposo, non ci sono dati in questa direzione, quindi i casi della signora sono 3. Uno, non è una sindrome delle gambe senza riposo, che spesso può essere diagnosticata in maniera negativa. 2, i sintomi sono andati a posto e fra un po' torneranno, e magari siamo di fronte a una fluttuazione naturale della malattia. Oppure 3, siamo di fronte a un effetto placebo. Questa è la cosa più frequente. Ogni volta che interveniamo sul sonno, il 20% del nostro effetto è placebo, e questo non è sorprendente. Però la risposta scientifica è no, il calo dello zinco non è mai stato associato a questa sindrome.
Qualcun altro invece ci scrive che la sua insonnia era in parte dovuta alla carenza di ferro.
Ecco, qui è diverso. La carenza di ferro sì, può giocare un ruolo sulla qualità di sonno, soprattutto nei bambini, e in particolare qui sì, è una delle cause della sindrome delle gambe senza riposo, da deficit di ferro. Quindi la risposta è sì.
Quindi vale la pena in ogni caso andare per esempio dal medico generico e cominciare proprio da un'analisi del sangue, vedere se c'è qualche carenza.
No, non necessariamente dobbiamo fare esami del sangue appena c'è un'insonnia. Va approfondita l'insonnia, se si associa a una certa irrequietezza, difficoltà a stare fermi, a una sindrome vera e propria, allora può avere un ruolo anche il ferro, ma non darei il messaggio di fare uno screening di esami del sangue a tutti gli insonni, questo no.
D'accordo. Allora, qualcun altro ci scrive: effettivamente la luce blu del LED è molto più stimolante della caffeina. Questo l'aveva detto anche lei. Buongiorno, come si spiega che certe persone dormono solo 4-5 ore per notte e sono sempre in perfetta forma? Mi sembra veramente poco al di là della qualità del sonno. È una questione genetica?
Ma va sfatata, ciò semplicemente non è vero, non si può dormire 4 ore al giorno e stare bene, quindi sono persone, come spesso accade, che quando le andiamo a registrare 24 ore su 24 hanno dei sonnellini diurni, spesso purtroppo senza accorgersene, oppure le mettiamo di fronte all'evidenza e dice: guardi che lei alla sera quando guarda la TV dorme in realtà 1 ora, e loro lo negano oppure dicono ecco che non è possibile, poi gli si chiede di raccontare la trama del film e lì hanno le prime difficoltà. Quindi no, 4 ore per notte non è possibile. Accade o se è un'insonnia grave, ovviamente, oppure accade che non è vero che sono ben performanti e di giorno. Bisogna vedere come io la misuro, la performance, la vigilanza, l'adeguatezza. Ecco. Quindi questo è un mito che va sfatato. Anche culturalmente, cioè non sono pochi i manager a cui piace dire che dormono poco e che sono efficienti lo stesso. Poi magari non è così vero. Quanti manager vediamo che poi nel weekend recuperano e dormono 9-10 ore?
Un'altra ascoltatrice ci scrive: sono una persona inquieta, a volte con ragione, altre forse per abitudine. Di sera rendo molto, la mattina dormirei almeno fino alle 10, quindi i classici casi dei gufi di cui dicevamo prima. E ci dice: che ingiustizia quando suona la sveglia e tu hai appena trovato la giusta posizione per farti finalmente la sonora dormita.
Sono d'accordo, se la signora è veramente un gufo, poi i gufi possono essere anche estremi, cioè possono avere un trend ritardato di sonno anche elevato, è un'ingiustizia perché semplicemente stiamo forzando una persona che ha un cronotipo avanzato, ritardato, ad una società che magari impone di svegliarsi alle 6, alle 7. Non dimentichiamoci che spesso uno dei problemi che abbiamo nelle scuole oggi è che nelle prime 2 ore di scuola alcuni sono out con la mente, ecco. E non dimentichiamoci che i rari esperimenti in cui hanno fatto sì che la scuola iniziasse per certe classi alle ore 9 sono stati molto benefici, anche in termini di profitti scolastici. Quindi questo è un tema che va analizzato in maniera cauta, tra i comportamenti errati che portano a ritardare il sonno, ma anche alle attitudini genetiche che non spesso sono in che non sempre sono in linea col ciclo sonno-veglia della società intorno a te.
Esattamente, comunque quello che si diceva prima, ci sono persone che proprio per il suo ritmo, il loro ritmo biologico, tendono a crollare prima o andare a letto più tardi. Ecco, chi invece lo fa deliberatamente perché ritarda l'orario del sonno, allunga la giornata, si può dire in un certo senso che ha, tra virgolette, spostato il suo fuso orario?
Certo, ma se poi il fuso orario mattutino continua a essere presto, la conseguenza è la privazione cronica di sonno. Faccio un esempio. Io vado a letto tardi in maniera cronica perché sono un gufo e quindi geneticamente, o perché ho abitudini errate, eccitanti o utilizzo di electronic device, ma se la conseguenza è poi che al mattino io devo alzarmi a una certa ora per lavorare o per entrare nei ritmi della società, io perdo ore progressivamente di sonno, e le ore perse di sonno non si recuperano mai, cioè se io perdo un'ora posso recuperarla dormendo massimo al 70%, e le ore di sonno perse sono uno dei mali della società moderna.
Beh, c'è anche chi pensa comunque l'ora persa di poterla recuperare magari in un altro momento, il giorno dopo, nel weekend. Funziona così?
No, purtroppo no, per due ragioni. Primo, perché se la si recupera nell'ora non circadianicamente giusta, la qualità del sonno è diversa, anche se la quantità è simile. E in secondo luogo, come dicevo già prima, il recupero. Ecco, se io non dormo per una notte, sto 7-8 ore sveglia e poi torno a casa a dormire, fate una prova, non riuscirete a dormirne altrettanti. Si va a un massimo del 70% di recupero.
Beh, sempre meno la società ce lo permette, comunque ci sarebbe la possibilità poi di fare un piccolo riposino di solito dopo la pausa pranzo. Questo è un eventuale recupero?
Quello non è solo un recupero, ma è un fenomeno normale e fisiologico che abbiamo abbandonato per un errore di mentalità di rendita sociale. La siesta dopo pranzo è un momento in cui il cervello fisiologicamente entra in uno stato che in cui avrebbe bisogno di sonno, e se è più o meno regolare, non più prolungata di 35-40 minuti, è un fenomeno assolutamente benefico che abbiamo purtroppo abbandonato. Avete visto adesso la società giapponese, proprio per questi ritmi frenetici, hanno introdotto delle cabine nelle strade dove con un gettone si può entrare e si può fare un microsonno. Ecco, speriamo di non dover arrivare anche noi a quei livelli.
Beh, quella della turbosiesta è sicuramente un altro argomento, cercheremo di entrarci magari in una prossima puntata, se no adesso divaghiamo troppo. Io ringrazio i nostri programmatori musicali che per noi hanno scelto Dreams, quindi Sogni, dei Fleetwood Mac. Sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo si sono formate code di 3 km in direzione di Lucerna con tempi di attesa di circa 45 minuti. Al portale nord tra Vassen e Göschenen le code in direzione del Ticino sono di 2 km e i tempi d'attesa di una ventina di minuti.
Chiamaci o scrivici. Siamo a tua disposizione per un consiglio o un'indicazione.
E noi oggi i consigli li stiamo ricevendo dal dottor Mauro Manconi, che è specialista in neurologia e medicina del sonno, coordinatore e caposervizio del Centro del Sonno dell'EOC. Beh, innanzitutto il Centro del Sonno è un centro di medicina, lo dice la parola, del sonno a Lugano ed è uno dei centri certificati dalla Società Svizzera di Ricerca sul Sonno.
Sono circa una ventina i centri del sonno certificati in Svizzera, in Ticina ce n'è uno ed è quello dell'ospedale civico.
Quindi la fortuna di avere insomma un centro a portata di mano. Dicevamo prima dell'insonnia, naturalmente i disturbi legati alla mancanza di sonno o al sonno disturbato sono davvero tante. Chi dorme poco, dorme male, comunque mette a rischio la propria salute. Non è questo una problematica da sottovalutare. Quali sono i rischi?
Alla guida innanzitutto mettiamo a rischio anche quella degli altri, che non è da sottovalutare. Diciamo che la privazione cronica di sonno aumenta il rischio di una serie di patologie anche apparentemente non correlate al sonno. In primo luogo l'aspetto psichiatrico e cognitivo, cioè cognitivo, riduzione delle capacità di memoria, di prontezza, di attenzione e di apprendimento. In secondo luogo psichiatriche, sì, cioè la depressione, una delle conseguenze prime della privazione cronica di sonno, ma poi a lungo termine anche altri sistemi ne vengono affetti. Ci si ammala più facilmente perché il sistema immunitario si indebolisce e soprattutto l'aspetto cardiovascolare ne risente più di altri.
Aspetto cardiovascolare, quindi in un certo senso potrebbe influire su, oltre a caratteristiche genetiche già di predisposizione della persona, comunque a far aumentare il rischio di malattie cardiovascolari quali infarto e ictus.
Certo, questo si ha soprattutto non solo per la privazione cronica di sonno, ma soprattutto per la sindrome delle apnee ostruttive in sonno con russamento, che e abbiamo già ben dimostrato che sia un fattore di rischio proprio per queste patologie, soprattutto per l'ipertensione arteriosa. Non dimentichiamoci che la pressione arteriosa normalmente deve scendere durante la notte. Ecco, se non scende durante la notte, spesso c'è sotto un disturbo del sonno che non consente questa discesa.
È vero che chi dorme poco fa aumentare, cioè dormire poco fa aumentare l'appetito?
Diciamo che l'obesità ha una relazione con l'insonnia, sì. Meno si dorme e più c'è una relazione con il sovrappeso, questo è vero.
Quindi anche con l'accumulo proprio di calorie.
Allora, non dimentichiamoci che esiste un'insonnia specifica che si chiama in gergo NES o Nocturnal Eating Syndrome in inglese, che sono persone che mangiano di notte. Cioè, ecco, quando si ha insonnia, in certi tipi di insonnia si tende a mangiare di notte o a bere. Questa è una sindrome non infrequentemente associata anche a un'insonnia ansiosa e che può comportare ovviamente anche un aumento del peso.
Allora, torniamo giustamente ai messaggi dei nostri ascoltatori, ne stanno arrivando davvero tantissimi. Qualcuno ci dice: io ho il problema opposto invece, e anche questa notte per esempio sono andata a dormire alle 23:20, avevo 3 sveglie intorno alle 7, io non ne ho sentita nemmeno una, mi sono svegliata di colpo alle 8. Il mio problema è dormire con tanta facilità e per tante ore di fila senza riuscire a sentire alcun suono.
Certo, l'inerzia di sonno, la sonnolenza è importante, è un'altra faccia della medaglia, l'ipersonnia o la sonnolenza. Ecco, lì bisogna essere ben, diciamo, attenti alla qualità del sonno. Io posso dormire anche 12 ore, ma se ho delle apnee o altri disturbi mentre dormo, quella è una qualità del sonno scarsa che magari equivale a 3 ore di sonno.
Daniel invece ci chiede se per le gambe senza riposo può per caso aiutare il magnesio.
Il magnesio in genere aiuta, forse, non lo sappiamo del tutto, per i crampi muscolari, ma per la sindrome delle gambe senza riposo in genere è poco efficace.
Un altro ascoltatore ci chiede: più avanzo con l'età, attualmente ho 73 anni, meno dormo, vado a letto abbondantemente dopo la mezzanotte controvoglia perché il mio cervello è più fresco e pronto a varie iniziative che non di giorno. Dormo al meglio fra le 6 e le 7 di mattina, fino a volte riesco a dormire tranquillamente anche fino all'una, alle 2 del pomeriggio. E dice che già da bambina non riusciva a svegliarsi la mattina e i genitori non riuscivano a mandarla nemmeno la sera a letto. Ci chiede che fare.
Classico cronotipo ritardato, cioè sindrome da ritardo di fase. Qui non c'entra molto l'età, ma c'entra, come dicevamo, la genetica. Ecco, se lui sta bene così, può continuare serenamente col suo ritmo biologico interno. Se lo vogliamo modificare, quello che noi facciamo al centro sono degli interventi non necessariamente farmacologici, che si basano sulla luce terapia che utilizziamo correntemente, o anche l'utilizzo di melatonina utilizzata a dosi e in momenti adeguati. Ricordiamo che la melatonina non è un sonnifero, ma è un sincronizzante, quindi va usato nei disturbi del ritmo, non tanto nell'insonnia.
Un altro ascoltatore ci chiede se per cortesia può spiegare qual è la sensazione delle gambe irrequiete.
Sì, è difficile da spiegare. Proviamo a farlo, perché ogni paziente ha il suo modo anche gergale di descriverlo. Però trattasi di una sensazione interna profonda, più nei muscoli, nelle ossa che nella superficie, che si localizza in genere alle gambe tra il ginocchio e la caviglia, e che è una sorta di smania, di nervosismo, che alcune volte può essere così forte da arrivare al dolore, e che compare quando il paziente si rilassa, soprattutto alla sera e alla notte, scompare o migliora con il movimento. Sono molte le tipologie di descrizione da parte dei pazienti. C'è chi parla di acqua che scorre all'interno, c'è chi parla di forte fastidio, c'è chi parla di tormento, di animaletti che si muovono dentro. Sono tutte delle descrizioni gergali per andare a identificare questa, che in realtà è un vero e proprio nervosismo interno ed è un forte desiderio di muoversi, impossibilità a tenersi fermi in questa fascia oraria.
E quindi da qui la necessità di alzarsi, di camminare, può essere di beneficio camminare tanto durante la giornata?
Deve essere di beneficio, sono due cose diverse, è beneficio nel senso che se uno si muove si riducono i sintomi, e non necessariamente camminare. C'è chi pedala, c'è chi balla, c'è chi si massaggia le gambe a letto, e c'è chi le muove e basta, eccetera, c'è chi fa i bagni freddi o bagni caldi, sono diverse i rimedi. Altra cosa è invece attività fisica diurna. La risposta in genere è no. Un'attività in fisica intensa diurna peggiora i sintomi alla sera, mentre un'attività aerobica tranquilla fatta nelle prime ore della giornata è un evento benefico per il sonno.
Qualcun altro invece ci chiede: dormire poco in settimana e recuperare dormendo di più nel weekend alla lunga è dannoso?
Sì, è dannoso per due motivi. Primo, perché il recupero non è mai completo, e in secondo luogo perché può instaurare una sorta di a lungo termine di riduzione del tono morale. Cioè noi andiamo a ridurre la veglia quando possiamo invece beneficiarne nel weekend, e andiamo a allungare la giornata stressante. A lungo termine questo non è di buon aiuto né per l'umore e neanche per il cervello, che deve fare un esercizio di adattarsi allo sviluppo di sonno a seconda della giornata che vive. Quindi direi di sì.
Qualcun altro ci dice invece che dorme male o non dorme affatto, soprattutto quando c'è la luna piena. e chiede se è possibile.
No, non solo è possibile, ma è vero, tutti noi dormiamo peggio quando c'è la luna piena, perché la luna piena è luce e la luce esterna sappiamo che ha un'influenza sul sonno ed è normale che questo accada. E poi da qui le dicerie anche sull'umore o sull'influenza della luna sulle nostre comportamenti. Abbiamo la certezza da studi controllati che durante la luna piena si ha una riduzione della qualità del sonno in tutti, e poi questo potrebbe anche innescare per esempio anche delle alterazioni emotive del soggetto.
C'è chi ci chiede, al di là poi del bioritmo personale, se è vero che il mattino ha l'oro in bocca e quindi che le ore migliori per dormire sono quelle che precedono la mezzanotte.
No, direi di no. Se parliamo col ascoltatore precedente, vi dirà che il mattino non ha l'oro in bocca perché lui preferisce svegliarsi all'una. Quindi ognuno ha il proprio cronotipo. Quello che ha l'oro in bocca è il riposo, cioè quando ci si sveglia da un buon riposo è vero che quelle sono le ore migliori in cui riesco a dare il meglio di te, ma semplicemente perché ho dormito, indipendentemente poi ecco da qual è il momento nel quale si svolgono queste azioni.
Noi ci ascoltiamo un brano musicale e poi ascoltiamo un ascoltatore che sta aspettando in linea. Dream that died with the eagles flying. Noi stiamo parlando di sonno, di qualche problemino ad addormentarsi, lo stiamo facendo con il dottor Mauro Manconi. Abbiamo Claudio al telefono, pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Innanzitutto complimenti perché state raccontando delle cose molto interessanti. Io vorrei fare una premessa e poi una domanda per il dottor Manconi. Cioè la premessa è questa, io ho appena terminato di leggere un libro che ho trovato interessantissimo, scritto dal professor Giuseppe Plazzi. Il titolo è I tre fratelli che non dormivano mai e parla e racconta e descrive tante storie relative ai disturbi del sonno. Io lo consiglio a tutti gli ascoltatori perché è appunto molto interessante. La prima domanda è questa. Cioè io nel mio percorso di vita sono stato confrontato 2 o 3 volte di dover fare una polisonnografia e devo dire che leggendo il libro poi mi sono accorto quanto una polisonnografia possa raccontare dello stato di salute, di eventuali problemi che un paziente può avere. Io non avendo mai ricevuto particolari risposte ai risultati delle mie polisonografie, posso pensare innanzitutto che non ci fossero dei problemi da raccontarmi. Però la domanda al dottor Manconi è appunto questa, corrisponde o no questa cosa che ho detto?
Grazie mille Claudio.
Grazie.
Buongiorno.
Buongiorno.
Sì, innanzitutto salutiamo l'amico Giuseppe Plazzi che è il presidente della Società Italiana di Medicina del Sonno, ha scritto un bel libro ed è il direttore del Centro di Medicina del Sonno di Bologna. E la risposta è sì, la polisonografia è un esame che sì, può essere anche noioso perché bisogna trascorrere una notte al centro del sonno, ma essendo poli, cioè noi misuriamo più parametri, dall'ossigeno all'attività cerebrale a quella muscolare eccetera, e quindi raccogliamo una serie di informazioni che sono molto rilevanti e danno un quadro della salute del sonno in maniera molto precisa in un soggetto. Però è ovvio, ha un suo costo perché ci voglio un tecnico che sta tutta la notte con noi. Noi ogni notte registriamo 4 o 5 pazienti presso il nostro centro e questo ci consente di avere una buona informazione. Non sempre è necessario un esame così approfondito, alcune volte sì. E poi io rispondo all'ultima, no, la risposta della polisonografia e il referto lei lo deve avere, anche se fosse, come mi auspico, negativo, cioè senza nessun disturbo, però lo deve pretendere e deve tenerlo con sé perché il referto deve seguire un esame polisonografico così impegnativo.
Grazie, allora gli strumenti per fare le diagnosi forse sono ancora poco conosciuti, vedremo di spiegarli in una prossima puntata. Adesso torniamo velocemente alle domande dei nostri ascoltatori. Qualcuno, anzi una signora ci scrive: come mai in menopausa spesso compaiono problemi di sonno anche in persone che non ne hanno mai avuti di problemi appunto, ma è sempre colpa degli ormoni?
Dopo i disturbi detti autonomici, cioè vampate di calore, sudorazioni eccetera, i disturbi del sonno sono al secondo posto insieme a quelli dell'umore che accompagnano questa età di passaggio della menopausa. Sono verosimilmente di natura ormonale? Probabilmente sì, anche perché spesso vengono attenuati da una terapia ormonale che va fatta ovviamente solo se si necessita e col benestare del ginecologo.
Un nostro ascoltatore dice: io a causa di una malattia di Parkinson dormo 3-4 ore al giorno, mi hanno monitorato, mi hanno detto che faccio almeno 3 ore di sonno profondo e quindi di giorno sto bene, ho partecipato alla ricerca sulla reattività al risveglio dei malati di Parkinson e dopo un sonno breve o prolungato ho ottenuto risultati strabilianti.
Il morbo di Parkinson purtroppo si associa spesso a disturbi del sonno, direi tendenzialmente no. Se dorme normalmente 3 ore di notte o 4 ore di notte, dubito che vada tutto bene o che sia sufficiente. Però vero è che il morbo di Parkinson si associa spesso a disturbi del sonno, ma è vero anche che questi si possono identificare e spesso curare. Sono diversi, ecco. Alcuni legati anche alla malattia stessa, per esempio la scarsa mobilità notturna o capacità di girarsi nel letto.
Un ascoltatore fa i complimenti, dice: grande dottor Manconi, grande risolutore dei problemi legati al sonno, meravigliosa la terapia comportamentale non farmacologica al civico. Probabilmente il nostro ascoltatore ha partecipato a uno di questi corsi. Allora, visto che siamo in chiusura e che tra poco organizzerete altri corsi di terapia di gruppo, appunto legati soprattutto all'insonnia, vogliamo spiegare che cosa sono e a chi si rivolgono.
Si rivolgono soprattutto agli insonni, sono terapie non farmacologiche in cui in 7 incontri ciascuno di 1 ora e mezza, che sono una terapia vera e propria, ecco, parliamo di terapia sostenuta dalla Cassa Malati, 7 incontri noi insieme a questi nostri pazienti, che sono gruppi di solito di 10-15 persone, affrontiamo la tematica dell'insonnia e insegniamo loro di nuovo a dormire bene attraverso delle tecniche plurime, non una sola, che vengono esplorate nel corso di questo intervento cognitivo-comportamentale. Cognitivo perché ha una parte di insegnamento, comportamentale perché poi i pazienti la fanno loro la grossa parte, perché devono collaborare con noi. Evidentemente la ascoltatrice di prima, che ringrazio per i complimenti, è stata una buona collaboratrice. Ecco, è più difficile fare un corso che assumere una pillola, ma le conseguenze possono essere anche più benefiche.
Diciamo che tutte le informazioni i nostri ascoltatori le possono trovare sul sito del Centro del Sonno, sul sito dell'Ente Ospedaliero Cantonale. Io ringrazio il dottor Mauro Manconi per essere stato nostro ospite e noi naturalmente torneremo sull'argomento, anche perché, come detto, le insonnie non sono gli unici motivi che non ci permettono di dormire. Ci sono, come citate, le sonnolenze diurne, ma anche per esempio i problemi legati al russamento, disturbi respiratori, come detto il movimento nel sonno, e poi ci sono le parasonnie, ossia il sonnambulismo e altri disturbi comportamentali legati al sonno. Quindi la risentiremo presto, grazie mille, buona giornata.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
La consulenza.